Tutte le domeniche alle ore 22 su Radio Nazionale Veneta, il Batilana Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da schiaffo.
Buonasera. Buonasera a tutti, grazie anche se siete venuti numerosi. Sono molto lieta di presentare il rabbino capo comunità del Friuli Venezia Giulia, Margalit, Rav Margalit, Kvod Rav Margalit, e rabbino Richetti, capo comunità di Venezia, Kvod Rabbino Richetti. Io sono un po' in difficoltà perché sono i miei rabbini, devo comportarmi bene che sennò dopo ho problemi. Sono molto contenta che abbiamo qua l'assessore della cultura della comune di Pordenone, professor Coloni. Io vi chiedo il benvenuto e salute, saluto. E vorrei ringraziare la comune di Pordenone che ha dato a noi questa possibilità che un soggetto, che siamo i primi che siamo usciti in questo soggetto, Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. Prego.
Il governo se funziona, è casa mia, ma no, funziona
sì.
Buonasera a tutti, devo dire che sono molto contento di aver dato questa sala, come sapete è nel comune di Pordenone, è il centro poi culturale tra questa saletta e il convento di San Francesco, noi ospitiamo tutte le iniziative culturali di rilievo e anche in questo caso naturalmente abbiamo dato la disponibilità. Sono contento naturalmente di conoscere, di salutare i rabbini di Venezia e di Trieste, naturalmente Anat che è un po' a soggezione di fronte a queste autorità. Una buona sera a tutti voi. Credo che questo incontro sia importante per tutti noi, ma quando dico tutti noi non dico soltanto quelli che fanno parte dell'Associazione Italia Israele che sono di religione ebraica. Credo che le questioni che riguardano lo Stato di Israele, lo dicevo prima chiacchierando insieme amabilmente e lo ripeto adesso proprio ufficialmente, io sono convinto che riguardino tutti noi cittadini italiani, ma diciamo cittadini europei. Non siamo estranei a queste storie. Sono tutt'altro che strane queste storie. Io apprendo, dando il saluto, questo 28 gennaio, noi abbiamo fatto un giorno dopo, ma per ragioni solo tecniche, allo spettacolo, usiamo questo termine, che ogni anno facciamo per la giornata della memoria, ho detto guardate che non siamo qua, siamo certamente qua per ricordare l'Olocausto, su questo non c'è dubbio. Ma siamo qua perché ci riguarda tutti da vicino, non simpatizzanti, antipatizzanti e su argomenti che ci dividono. Noi dobbiamo conoscere, dobbiamo studiare. È una cosa, ripeto, che se vogliamo diventare veramente cittadini europei, dobbiamo, come dire, proprio approfondire. E questo riguarda, è un compito che riguarda tutti. Quindi, ben vengano questi incontri perché ci arricchiscono di informazioni, di riflessioni e dopo naturalmente ciascuno in base a quello che sa, perché il problema è giudicare dopo aver conosciuto e aver saputo, perché credo che questo sia il problema più importante e non in base ad impressioni così tante volte dettate da ideologie che pur sono legittime naturalmente, opinioni politiche che pur sono legittime, queste sono assolutamente legittime, ma prima forse dobbiamo conoscere. Quindi grazie all'Associazione Italia Israele che ci dà anche questa opportunità, che dà a tutti noi questa opportunità e buon ascolto naturalmente a tutti voi.
Vorrei far iniziare il rabbino Margalit David Yitzchak, capo comunità di Friuli Venezia Giulia. Prego. Lui israeliano, Erichetti italiano, per cui stiamo a posto.
sera a tutti. Secondo me Allah l'ha fatto a posto, così ti parlo io prima, dopo dire Rabino Richetti, perché tutte le errori che faccio io in italiano, lingua italiana, lui mi corregge, così. La domanda non è se faccio o non faccio errori, e quanti, perché farlo sicuramente che lo farò. Ma spero che potete capirmi quello che voglio dire. Voglio ringraziare il professore per le sue parole, se mi permette aggiungere una cosa o magari cambiare, che noi, per quelli che lei ha detto, per diventare non cittadini europei, cittadini umani, dobbiamo farlo. Perché possiamo essere anche cittadini del Venezuela o del Zimbabwe o dell'Australia, se vogliamo essere cittadini del mondo umani, e non importa dove è successo una cosa ingiusta, dobbiamo cercare di rimanere umani, secondo me, magari un po' più largato, come la cosa quella che ha detto lei. Voglio ringraziare a voi per l'opportunità che hai dato da noi fare questo incontro, voglio ringraziare Anna per la sua iniziativa che ha fatto. A proposito, sai Anat, ci sono in ebraico Rashei Tevot, il tuo nome è Anat, vuol dire Ot Nachon Otasukot, non è ultimo, non è, ce l'hai ancora fare tante dopo di questo, in ebraico vuol dire il suo nome, ce l'hai ancora compiti di fare altre occasioni. Voglio ringraziare anche Rabino Richetti, Elia Richetti, Rabino capo della comunità ebraica di Venezia, che è venuto per partecipare a questo incontro. Sicuramente io non sono qua per farvi una lezione in ebraismo, non è questa la mia attenzione, ma vorrei parlarvi solo l'importanza di Gerusalemme come città, capitale, non solo capitale, anche città, secondo i nostri saggi, secondo i nostri libri, secondo la Torah, l'Olivia dell'ebraismo. Quelli che sono, a proposito, prima di entrare nell'argomento, vorrei dirvi che sarà tempo dopo di che, per domande, io non mi scappo, sono da nessuna domanda, potete fare tutte le domande che volete, per me vi parlo, poi sentiamo che Rabino Richetti cosa dice lui, se saprò, se lo so la risposta vi dico senza nascondermi dietro di niente. Io voglio parlare di Gerusalemme perché ci sono tante voci, sono sicuro che voi siete tutti coinvolti qua nelle televisioni, nei giornali, eccetera, altre cose, che ci sono queste discussioni, Gerusalemme, come dividere, non dividere, un nuovo Berlino, non Berlino, di nuovo si fa capitale degli ebrei, dei palestinesi, c'è tutti questi discorsi. Non solo quelli che sono un po' più, diciamo così, aggiornati sulle notizie di Israele, sono usciti, adesso era una decisione del governo israeliano di mettere un certo punto di posti storici nel programma di mantenere il mondo bene, e questi due erano anche la tomba di Rachel, Marata Machpelah, le grotte dove sono le tombe di Abramo e Giacobbe. È uscito un grande urla da parte delle palestinesi che, ma cosa hanno fatto? Non è che vogliono chiudere, non è che vogliono distruggere, non è che vogliono mantenere, vuol dire proprio mantenerlo in modo, mettere soldi dentro, dire, allora, dov'è il problema? Non ho capito bene dov'è il problema. Questo sono un esempio dove non importa quello che dici tu, io sono contro, no? Vedere che cominciamo in questo modo, ma voglio parlare di Gerusalemme. C'è un frasa che si gira in, diciamo così, il mondo, che Gerusalemme è una città sacra per le due popoli, perché i cristiani hanno lì luoghi, cioè chiese sono sacri magari, ma non è come terra. Invece i palestinesi e gli ebrei dicono che per loro è la terra santa. Allora, questa è una cosa, una frase che assolutamente voglio dire e non è vera, perché per i musulmani Gerusalemme come, come terra, adesso parlo, non sono ancora arrivati per, non sono ancora arrivato per le moschee dell'Aqsa o altro che quelle dell'oro, altro che c'è lì, parlo solo come terra, non è sacra per niente, non è stato mai nessun posto, nessun loro libri, documenti, cosa volete chiamare tutte le cose, non trovate nessuno, non voi, nessuno, anche non loro, non puoi trovare mai nessun posto dove è scritto che Gerusalemme è una città sacra per loro. Allora, questa è una cosa che dobbiamo magari chiarire dall'inizio. Viceversa, per gli ebrei, secondo l'ebraismo, santità è così santa di Gerusalemme che anche l'aria di Gerusalemme per noi è santa. Per esempio, posso darvi un esempio. Io sono anche un pilota aereo. Prima di venire in Italia, in Israele, ero mio. Come persona religiosa ho avuto una volta una richiesta di fare un giro speciale sopra Gerusalemme per certo motivo. E io ho avuto un dubbio se posso attraversare Gerusalemme dove era una volta il Beit HaMikdash, nostro tempio grande. Perché? Perché secondo l'ebraismo le persone religiose non possono metterci le piedi dove era una volta, si chiama il Santo di Santi Kodesh HaKodeshim nel Tempio Grande. Ma non solo su terra, fino al cielo, vuol dire tutta l'aria è santa. E io ho avuto un problema se con l'aereo posso attraversare o no. Ho fatto una domanda proprio perché mi ha detto no, fa un giro. E l'ho fatto un giro. Vuol dire, non vi ho raccontato questa storia per dirvi che sono fatto un giro con l'aereo, vi ho raccontato questo per dirvi, dando un esempio che alto livello è la santità di Gerusalemme per gli ebrei. Un'altra cosa che voglio dirvi, potete magari, non so, immaginare o dire quanti volte è stato nominato, in un modo o l'altro, il nome di Gerusalemme nei nostri libri della Tanakh, di Levia, di tutti i nostri libri. Vi dico io, 653 volte. C'è ancora nelle Mishnah, nelle Talmud Babilone, eccetera, le nostre preghiere, ancora 120 volte di più. Altri nomi come Zion, che non proprio Gerusalemme, Gerusalemme ancora. Quante volte nel Corano possiamo trovare Gerusalemme? Ragione, anche non una volta, singola, no. Se qualcuno mi porta un Corano dove c'è il nome di Gerusalemme, lo dà il premio di Nobel. Non esiste. Non c'è. Questi sono fatti, non sono filosofia, non è idee, niente, sono fatti. Su questo non si può fare nessuna discussione. Un altro fatto, noi ebrei, quando noi preghiamo, la preghiera deve essere sempre verso Gerusalemme. Non importa a che parte del mondo siamo, deve sempre calcolare dove mettere l'armadio santo della sinagoga nostra, che sarà verso Gerusalemme. I musulmani verso dove pregano? Mecca. E se non sapete, Mecca è proprio contrario di Gerusalemme. Non è una bella cosa dire, ma loro sedersi è verso Gerusalemme, invece la testa è verso Mecca. E anche questo fatto, non è cosa che ho trovato io, questi sono fatti che se chiedete a ognuno, quindi ognuno musulmano, potete sentire la stessa cosa. Gerusalemme come città, come centro culturo, qualsiasi altro centro, non era, o capitale, non era mai per musulmani, non è capitale, non è centro culturale, niente. Da 1300 anni, più o meno, i musulmani considerano Gerusalemme o la menzionano solo quando hanno qualche motivo, ma se non c'è nessun motivo, voi nel sentito non potete sentire mai nessuno Gerusalemme. Per esempio, vi do una cosa che adesso mi viene in mente, molto forte e molto strano, che non è 1300 anni fa, parliamo dei nostri tempi, che ognuno da voi puoi verificare e vedere che è così. Per esempio, fine a 1967, vuol dire, parliamo dal, diciamo così, dal 1948, quando è stato creato lo Stato di Israele, e fine a 1967, quando era la guerra dei sei giorni, quando siamo entrati, rientrati in Gerusalemme.
Rientrati, detto, importantissimo.
Ho detto rientrati.
Sì, sì.
Qualche, chi e quante volte dal tutti mondo arabo, tutti i paesi arabi dal mondo, è venuto a Gerusalemme per pregare, per parlare, per fare una conferenza, un convegno o di chiarire qualcosa. Gerusalemme non esiste. Nessun leader arabo, nessun leader musulmano, nessun leader musulmano dalle moschee mai è venuto pregare su moschea Al-Aqsa. Mai. Se trovate uno, vi do cose, non c'è, guardate tutte le giornali dal 1948 fino a 1967, mai. E cosa è successo? 1967 fino ad oggi, tutti vogliono venire, è sacro, volete pregare, dove siete stati tutte le anni, perché non sono venuti? Cosa è successo? Questi sono fatti. Di nuovo, io non sono entrato fino adesso, anche non una parola del mio parere, mia opinione politica, mio niente. Io parlo di fatti, non filosofia, fatti. E queste sono cose che noi dobbiamo fermarci un attimino e dire, va bene, vogliamo sapere perché, dove sono le risposte. Le risposte vi dico io, dove sono. Qui non sono fatti, penso io, ma secondo quelli che abbiamo parlato, che i musulmani, per loro la città più sacra è Mecca, non è Gerusalemme, è uno. Seconda cosa è che loro hanno interesse o attenzione in Gerusalemme solo quando c'è un altro popolo che comanda in questo posto. Quando loro sono lì e sotto loro mano, non hanno nessun interesse in Gerusalemme. Questi sono fatti, se vogliamo prendere la storia, vogliamo guardare, vedere, e erano fine sempre così. Perché la storia dei musulmani con Gerusalemme, diciamo così, si comincia più o meno 622 dopo la Foghera,
dopo l'era volgare, sì.
Era
volgare.
Era volgare. Dopo l'era volgare. Che Muhammad, il profeta Muhammad, ha dovuto scappare dalla sua città, lui abitava a Mecca, e lui scappava a Medina perché aveva tanti nemici a Mecca. E lì a Medina erano tanti ebrei, e lui è cominciato proprio di, come si dice, adottare usanze che erano dalle ebrei, per esempio le loro moschee in questo periodo, quelle che voglio vedere, era simile molto molto alla sinagoga. Hanno cominciato questo anno, fanno questo digiuno come facciamo noi 5 giorni all'anno, loro non se lo hanno fatto in modo diverso. Per esempio le regole alimentari, kasher, non kasher. Voi sapete che tutte le cose che è kasher per gli ebrei automaticamente sono kasher per i musulmani, quelle che in arabo si dice halal, automaticamente. C'è una ditta a Londra che producono ogni giorno 20.000 porzioni di cibo kasher per gli aerei, in una condizione, è proibito di mettere lì anche una parola in ebraico, ma tutti i 20.000 vanno per la compagnia aerea araba, perché loro devono dare per loro clienti anche quelle che loro chiamano in arabo halal, e questo halal vuol dire eccetera. Io ce l'ho avuto sia a Torino sia qui a Trieste, tante volte che mi chiamano, ho buonissimi rapporti con il capo della comunità musulmana a Trieste, a proposito anche lui, il suo passato era israeliano da Nazaret, e lui mi chiede: Rabino, questo posso comprare? E per noi va bene? Io dico sì o no, perché secondo la nostra... davvero siamo in buono rapporto, vuol dire che non c'è nessun problema. Comunque Muhammad in questo anno, 622, hanno cominciato a pregare verso Gerusalemme, non come oggi verso Mecca. L'inizio era verso Gerusalemme. Dopo qualche anni lui ha cambiato le strategie, ha cambiato anche proprio 180 gradi verso dove pregare, è diventata Mecca, ma l'inizio era Gerusalemme. La verità è che era a Gerusalemme, erano lì una famiglia che si chiamano Hamulat Umayyad, e loro governano a Gerusalemme, ma loro erano nemici di Muhammad, che era Medina era... E allora ecco perché hanno dei motivi che Muhammad ha deciso di cambiare il punto dove pregare, verso dove pregare. Non voglio entrare adesso in tutte le questo storia, perché sarà troppo lungo, e poi non voglio anche non entrare nelle punti che sono teoretici mio, non mi voglio rimanere sull'ambito di fatti. Le moschee che si chiama oggi El-Aqsa, che è diventato negli ultimi anni la cosa, era il posto più sacro del mondo musulmano, e loro dicono che per questa moschea sono anche pronti di sacrificarci, eccetera, eccetera, è stato costruito solo nel 715 dopo l'era volgare. Vuol dire, se noi parliamo di la Bibbia dove è stato scritto, parliamo di 300 e 500, 3500 anni fa o di più, quelle che parla Gerusalemme per gli ebrei, e se qui ti do, io vi do un anno giusto, potete verificare quando è stato costruito il Moschea e l'Aqsa, che oggi dicono che è quello del più sacro, eccetera, eccetera, vedete che c'è una grande differenza, perché se 715 fino a oggi sono 1300 anni, 1295. Allora, giudicate voi stesso come volete giudicare. E la prima volta che noi troviamo, se si può trovare, di nuovo ritornare per i fatti, 1150 l'era volgare, solo lì si comincia di mettere sul Hadith, sono le pezzi del Corano dove si racconta le favole, come c'è gli ebrei hanno i Drashim e Agadot, loro hanno cosa si chiama Hadith, ma solo nel 1150 hanno cominciato a mettere qualcosa di Gerusalemme dentro in questo Hadith. Non è nel Corano, lì non ho trovato niente. Parlo della Hadith. Di nuovo vediamo un dato che possiamo trovare. Comunque, come vi ho detto, che quando erano i turchi in Israele, allora in questo periodo, o gli inglesi erano in Israele, governano Gerusalemme, o quando gli ebrei governano Gerusalemme, o quando erano lì le crocisti, salvanini,
crociati,
sempre quando era qualcuno che non è loro, alla loro attenzione di Gerusalemme, possiamo trovare che sono salite, hanno dovuto lamentarsi perché così, così. Ma una volta che è tornato sotto loro governo, sotto loro mano, è stato dimenticato e abbandonato, perché quelli che è stato trovato a Gerusalemme, quelli che sanno, che possono vedere, fine del primo del 1948, era una città abbandonata, che, come si dice, come dicono Rabbi Yehuda Halevi, Shualim il Huber Forvotea, volpi
passeggiavano
sulle città, perché non erano proprio nessuno, era una città abbandonata. Quelli che vogliono vedere una bella città, una delle più belle del mondo città, è invitato di andare oggi a Gerusalemme a vedere cosa c'è di oggi. Comunque, questo, come si dice, è solo Alizea Mazdeg al fine del forchetto un po' di Gerusalemme. Il motivo perché per noi Gerusalemme è così sacra, non dobbiamo vedere, noi ebrei ogni giorno pregano 3 volte al giorno, e non c'è, non esiste nessun tipo di preghiera o benedizione che non si dobbiamo mangiare a Gerusalemme e dire come noi siamo, le nostalgia che abbiamo quando tornerà Gerusalemme a noi. Per legge è stato stabilito ogni matrimonio che si fa, per esempio dobbiamo sempre ricordare che Gerusalemme è città che deve essere ancora e tornare a noi, ogni Pasqua, ogni festa, ogni sabato, ogni giorno friale. E anzi, vi dico un'altra cosa, per regole ogni nuovo casa che si costruisce per gli ebrei, sinagoga o casa privata, dobbiamo lasciare un pezzettino non pintato, non detto, vuol dire così, nuda, per ricordare che Gerusalemme non è ancora costruita. È questa la differenza, e poi adesso giudicate voi. Lascio parole anche per Rabino Lechetti, sicuramente ha cosa da dirvi per anche questo tema, e poi magari se volete fare qualche domanda. Grazie.
Coraggioso Rabino Margalit. Se mi permetti, voi mi avete insegnato che chi vive fuori dell'Israele prega verso Israele, chi in Israele prega verso Gerusalemme e chi in Gerusalemme prega verso il muro del pianto, per cui...
No, tutto è uguale. Da qui verso Israele, Gerusalemme e muro dei pianti e Betamigdash, è uguale, come attraversare il parco, è la stessa direzione. Magari se fai un brevetto di pilota vedrai che c'è coordinato, è coordinato diretto.
Rabino Elia Ricchetti, capo comunità ebraica di Venezia. Italiano.
Beata lui. Beato o non beato, non lo so. Dicono che la stessa aria di Gerusalemme rende sapienti, quindi cedo il passo volentieri da questo punto di vista. Ma al di là delle suggestioni, dei suggerimenti dati dal Rabbino Margalit, ai quali farò anche un po' riferimento di tanto in tanto, vorrei cominciare con un aspetto un po' più generale. Non so chi di voi sia già stato a Gerusalemme. Vorrei leggervi alcune parole che avevo scritto circa 25 anni fa. Poi vi dirò perché le leggo. Leggo proprio quelle e non ne parlo più a braccio. Scrivevo 25 anni fa, non so quanti siano già stati a Gerusalemme, io sono convinto che chiunque ci vada ci cerchi e soprattutto ci trovi tutto ciò che desidera. Personalmente faccio di tutto per passare davanti al muro di cinta del piccolissimo cimitero a lato del vecchio edificio dell'ospedale Shaare Zedek. Molti anni fa, quando quell'edificio, oggi quasi centrale, era l'estremo limite della città, un ignoto in bianchino aveva tracciato con la vernice nera la scritta, la dico in ebraico e poi la traduco, Beruchim Habbaim Lirushalayim Hofech Ani Leashir, benvenuti a Gerusalemme, la città che tramuta il povero in ricco.
Si tramuta.
Si può diventare ricchi in tanti modi, io lo divento leggendo quella scritta. Questo scrivevo 25 anni fa. Gerusalemme nel frattempo è cambiata, si è sviluppata, ancora ci si può trovare di tutto, purtroppo quella scritta non c'è più. Ma se mi capita di andare a Gerusalemme io passo ugualmente da quel punto. In realtà ci sono delle cose un po' particolari a Gerusalemme, emana un fluido che si avverte ancora prima di giungervi. Pensate che anche illustri poeti e anche semplici cantanti più moderni l'hanno notato. Torquato Tasso dice: ecco apparire Gerusalemme, si sente, si percepisce. E perfino Fabrizio De André, in una raccolta per altri aspetti ideologici un po' criticabile, ma si rende conto che dal deserto di Giudea si sente odore di Gerusalemme. Perché? Da quando nasce questa peculiarità? Si potrebbe fare un discorso di tipo storico, scientifico, non servirebbe a niente, non ci aiuterebbe. Perché il discorso scientifico non analizza il perché delle cose, ma analizza i fatti. La storia ci dice che Gerusalemme è diventata la capitale ebraica ai tempi del re Davide. Che comunque è una data di tutto rispetto, è circa 3000 anni fa. Ma non ci dice perché Davide l'ha voluta come sua capitale, non certo per motivi strategici. E qui Margalita aveva detto che se sbagliava l'italiano io l'avrei corretto, se sbaglio in cose relative a questioni militari mi correggerà lui. È vero che da sud la città è di difficile conquista perché si inerpica sul monte di Sion, ma da est e da nord è facilissimamente prendibile. Difatti tutte le varie invasioni sono arrivate da est e da nord, più da nord ancora. Che fosse all'epoca una città di particolare importanza politica, no, era un pochino al di fuori delle grandi strade carovaniere. Gerico era più importante, ma se gli storici affermano che l'importanza di Gerusalemme per gli ebrei comincia ai tempi di Davide, io mi sento di poterlo escludere. Davide non poteva, in quanto re di Israele, scegliere nessuna altra città, perché Gerusalemme era da sempre il sogno e il miracolo di Israele. Tutto questo lo dice soltanto la tradizione, quel Midrash che il rabbino Margalita ha citato prima, cioè quella raccolta di insegnamenti che, anche se qualcuno li considera un po' tardivi, sono in realtà l'espressione del più originale e autentico spirito, della sensibilità dei maestri del popolo ebraico, e di più, nascono da una trasmissione di insegnamento la cui metodologia, secondo noi, risale addirittura agli insegnamenti dati da Dio a Mosè sul monte Sinai. Quindi roba, diciamo pure roba seria. Gerusalemme. Adamo, il primo uomo, era fatto di terra, dice il Midrash, perché nessun luogo potesse vantarsi di avergli dato i natali a lui, primo del suo genere. Dio ha radunato la terra da ogni parte del mondo, ma la testa l'ha fatta prendendo dal luogo dove poi sarebbe sorto il santuario. Perché? Perché l'uomo potesse avere salvezza, cioè perché attraverso la testa, cioè il pensiero, il sentimento, l'intelligenza, l'uomo potesse collegarsi a qualcosa di sacro. La prima origine della spiritualità quindi ha luogo in questo posto. Ma perché? Ma proseguiamo. Abramo si muove dalla Mesopotamia per ordine divino verso un luogo ignoto, ma quando giunge in vista di Gerusalemme, dove Michedem Levet El, che si potrebbe tradurre ad est della casa di Dio, forse prima Michedem si potrebbe dire da prima che quel posto diventasse la casa di Dio, stabilì già un altare, il primo altare del culto monoteistico. Abramo, primo monoteista, vero? Ma ancora, Abramo lo ritroviamo nella guerra che combatte contro i re della Mesopotamia, che da un punto di vista strettamente politico avevano tutte le sacrosante ragioni per muovere guerra contro i re della Valle del Giordano, se non che avevano preso prigioniero il nipote di Abramo, Lot, quindi Abramo doveva correre a salvarlo. Ma, raggiunto il suo scopo, Abramo, benché per diritto bellico avesse tutta la possibilità di trattenere il bottino, lo rifiuta, non vuole nulla. Perché? Perché dal punto di vista etico, effettivamente, ad aver torto erano proprio i re della Valle del Giordano. Per complimentarsi per l'esito della battaglia, il re di Shalem, cioè Gerusalemme, che si chiamava Malchizedek, letteralmente re di giustizia, che era appunto re di Shalem o Melech Shalem, re integro, completo, va incontro ad Abramo benedicendolo nel nome del Dio Altissimo, di cui Melchizedek è sacerdote. Effettivamente anche le scoperte archeologiche, storiche, riferiscono dell'esistenza nella regione di un culto di questo Dio superiore a tutti gli altri, il Dio Altissimo, e quindi non è da escludere che Abramo avesse qui un ambiente abbastanza favorevole, abbastanza vicino, abbastanza pronto ad accogliere un messaggio rivoluzionario di un ente unico. Ma ciò di cui gli storici non parlano, e invece il Midrash sì, è il fatto che il Midrash era già arrivato alla stessa conclusione degli storici. Per qualche insondabile motivo, questa terra è più vicina all'idea della verità di Dio che non altre terre. E questo concetto è ribadito dal Midrash, che sottolinea che ritroviamo a proposito di questi posti molte volte dei nomi o delle situazioni composte con la parola tzedek, giustizia. Midrash dice: questo posto rende giusti i suoi abitanti. Troviamo un Malchizedek, già nominato, un Adonizedek. Gerusalemme stessa è chiamata Tzedek, cioè giustizia, come dice Isaia, Tzedek Yalin Ba, la giustizia vi dimorava. Allora ci stupisce il fatto che Dio avesse preso da lì la terra per la testa di Adamo? Direi che a questo punto non ci stupisce più, ma è per questo anche possiamo capire perché è proprio in quel posto che Dio ordina ad Abramo di portare, di mettere sull'altare suo figlio Isacco. Tra l'altro, anche qui Dio non ha detto subito ad Abramo quale fosse il luogo designato. I maestri spiegano, in maniera molto sintetica, che il motivo per cui Dio non gliel'ha detto era per renderglielo desiderabile. È una spiegazione che necessita spiegazioni. A prima vista probabilmente il senso è questo: se Dio avesse indicato subito ad Abramo il luogo dove avrebbe dovuto, secondo la prima impressione, ammazzare suo figlio, quindi subire la più tremenda delle prove possibili, per Abramo quel nome sarebbe rimasto indissolubilmente legato a una tensione mostruosa. Solo dopo il felice esito dell'impresa Abramo dà al posto il nome Hashem Yireh, la provvidenza divina, cioè Dio provvederà. Un altro aspetto di questo luogo lo troviamo a proposito di Giacobbe, che è lì che secondo il testo biblico lui ha questa visione della scala appoggiata a terra la cui cima giunge al cielo. E infatti lui dice: questo non è altro che la casa di Dio, è la porta del cielo. E lì Giacobbe fa un voto: questo posto diventerà Bet Elohim, la casa di Dio, quel santuario che verrà realizzato molti secoli più tardi. Un attimo, forse chi ha studiato abbastanza la Bibbia dirà che, a proposito di questo episodio di Giacobbe, il nome del posto non è Gerusalemme ma Luz. Ecco, Luz, secondo il Midrash però, è un altro nome di Gerusalemme. In realtà, grammaticalmente parlando, proprio come senso della parola stessa, Luz è l'albero del mandorlo. Perché Gerusalemme è collegata al mandorlo? Secondo Rabbi Abba Bar Kana, perché chiunque vi entra è portato ad agire bene, a compiere molte buone azioni, ad osservare al più presto molti precetti, come l'albero di mandorlo si affretta a fiorire e a germogliare prima che giunga la primavera. Sono passati più di un mese da quando abbiamo cominciato a cantare il mandorlo fiorisce, eccetera, vero? E quindi esattamente un mese e tre giorni fa, va bene. Secondo altri maestri il motivo è un altro. La mandorla ha una forma aerodinamica, il frutto ha una forma aerodinamica. E così quando si arriva a Gerusalemme si ha una gran voglia di entrare, molto velocemente, e non si ha nessuna voglia di uscire. Altre possibili spiegazioni, Rabbi Simon dice, il motivo è che sulla soglia della porta della città c'era un mandorlo come un segno per chi entrava, per ricordare il piacere dell'adempimento dei precetti, quindi collegandosi ad altre spiegazioni che abbiamo già dato. Ma se Gerusalemme ha questa importanza, possiamo porci la domanda del perché i patriarchi abbiano scelto di essere sepolti a Hebron e non a Gerusalemme. Beh, in realtà, vista l'insistenza di Abramo nell'acquistare il terreno per la tomba a Hebron, Abramo ha cominciato a togliere la terra di Israele, che comunque Dio gli aveva promesso, ai padroni peggiori. Efron, il proprietario della grotta di Machpelah, si dimostra un essere assai poco affidabile, mentre a Gerusalemme c'era quel Malchizedek che era re di giustizia, sacerdote del Dio Altissimo. Ma da Abramo fino a giungere a Davide c'è una lunghissima storia, perché non troviamo questa ansia di conquistare, di prendere, di abitare, di rendere centrale Gerusalemme. Sono possibili diverse spiegazioni nell'ottica dei maestri di Israele. Una è che fin tanto che a Gerusalemme regnavano i discendenti di Malchizedek, come Abramo aveva avuto rispetto per il loro antenato, così bisognava avere rispetto per loro. Prendiamo un'altra spiegazione. Quelli che erano le guide del popolo ebraico nel periodo di Giosuè, dei giudici, non erano persone che avessero un ruolo tale da poter pensare di centralizzare il popolo ebraico, da renderlo, accentrarlo tutto intorno a questa città. Giosuè rimane, nonostante sia alla guida di tutto il popolo, rimane legato al suo territorio che gli viene assegnato, infatti viene sepolto lì. I giudici erano delle guide pro tempore, soltanto finché erano in attività riuscivano a unificare alcune tribù, raramente tutte, e poi, come dice e ripete spesso il libro dei giudici, a quei tempi non c'era un re in Israele, ognuno faceva quello che sembrava retto ai suoi occhi. Quindi, con un termine moderno, potremmo parlare di un eccessivo relativismo. Il regno, il primo re è Saul, ma anche Saul intanto viene nominato re in maniera un po' contrastata. Samuele, che ha pure l'obbligo divino di ungerlo come re, non vede di buon occhio in quel momento l'istituzione della monarchia. Saul unifica le tribù soltanto quando si tratta di combattere, di difendere il popolo. Il regno di Saul è definito un regno provvisorio, perché già dai primi momenti comincia a compiere degli errori tali da pregiudicare la possibilità di una monarchia basata sul suo casato. E invece, ecco, Davide sì, Davide è il vero re, quello che accentra il potere attorno alla sua persona, alla sua corte, l'uomo che unifica le tribù sotto di sé nella sua persona, ma è anche un uomo di azione, di religione. Per carità, anche Saul era sicuramente religioso, addirittura era un profeta, e la sua depressione maniacale, quella che aveva causato l'avvicinamento di Davide alla corte, dipendeva proprio dalla consapevolezza di essersi un po' alienato il favore divino, quindi era certamente un personaggio di grande rilevanza a livello religioso. Ma Davide è diverso, la sua religiosità lo spinge a cercare il contatto con il divino nella gioia come nella mestizia, soprattutto quando c'è da temere che Dio distolga da lui il suo sguardo, ecco, lo cerca, lo invita, lo richiama, i salmi ne sono un'ampia testimonianza. Gerusalemme e Davide sono strettamente collegati, anche perché è Davide che darà l'avvio ai lavori di edificazione che faranno della città non solo una metropoli di allora, ma anche perché scompaiono tutti gli altri nomi con cui Gerusalemme era chiamata fino ad allora: non più Jebus, cioè città degli Jebusei, non più Luz, che abbiamo già nominato, non più Shalem, cioè luogo completo, ma Yerushalayim, Yerusha, Shelema, possesso integro, eterno, Yerushalayim, Ir Shalom, città della pace, Yerushalayim, Yore Shalom, insegnante di pace. Parte principale di questa trasformazione è dovuta al ruolo che gioca il santuario di Gerusalemme, il posto prescelto da Dio, già ai tempi di Mosè, per far risiedere lì il suo nome. In realtà il santuario, come sappiamo, l'ha realizzato Salomone e non Davide. Davide ha avuto l'esplicito divieto di erigerlo, divieto accompagnato peraltro dalla promessa che il suo desiderio sarebbe però stato realizzato da suo figlio e dalla promessa anche della duratura della sua dinastia. Se noi, pur ricordando il ruolo di Salomone nella costruzione del santuario, colleghiamo Gerusalemme, compreso il santuario, a Davide, è perché Davide ha riportato il culto del Dio unico a Gerusalemme, cioè in quel posto che era destinato a ciò da quando Dio aveva preso quel pugno di terra per fare una testa. È il santuario, quindi, e il fatto che fosse previsto solo lì a Gerusalemme, nel piano divino della creazione dell'universo, che fa di questa città il centro del mondo. Sapete, tante genti pensano che la loro capitale sia il centro del mondo. Se ci pensiamo, Roma lo sarebbe addirittura due volte in maniera un po' impossibile, perché è chiamata Caput Mundi, ma anche Umbilicus Terrarum. Ora non so come un luogo possa essere contemporaneamente la testa e l'ombelico, ma tant'è. Atene, Firenze, Venezia, Costantinopoli, Tebe, Benares, la Mecca già citata, Pechino, sono spesso considerate la capitale del mondo. Gerusalemme non è considerata la capitale del mondo, lo è, ma non è un orgoglio nazionale che me lo fa dire o che fa dire al popolo ebraico questa affermazione. Non è un'egemonia politica, culturale, religiosa, artistica, è la consapevolezza di una missione, di una scelta impegnativa, un'impegnativa che è un'impegnativa di universalismo. Il santuario non era la sede destinata al culto ebraico, era la sede del culto del Dio unico, di quel Dio che chiamava tutti i popoli ad adorarlo. Era il posto in cui qualunque pagano poteva pregare, offrire sacrifici. Come dice il profeta Michea, tutti i popoli andranno lì, ognuno col nome del suo Dio, noi ci andremo col nome del Signore nostro Dio. Non era solo il posto in cui durante la festa di Sukkot si offrivano dei sacrifici per tutte le nazioni del mondo conosciute. Era anche e soprattutto l'immagine e il compendio dell'universo. Il santuario era il simbolo, ogni minima parte del santuario rappresentava una parte dell'universo, una parte dell'attività umana in generale. Non entriamo qui in tutto il simbolismo, Ogni parte del santuario rappresenta una parte del corpo umano, di un componente della società. Le relazioni tra le diverse parti del santuario rispecchiano le relazioni tra tutte queste componenti che ho citato prima. Ecco quindi la certezza ebraica della centralità di Gerusalemme, centralità che si trasmette alle altre culture, perché è vero che anche per il mondo cristiano Gerusalemme ha una grande importanza, però attenzione, Roma lo è di più.
Assisi
è una cosa diversa, va bene. E abbiamo visto come nel mondo islamico a un certo punto compare un'idea di importanza di un certo luogo a Gerusalemme, ma perché? Perché era già un luogo sacro per il mondo ebraico. Quello sarebbe tra l'altro il motivo per cui il profeta Muhammad è andato lì, secondo una tradizione insegnata non nel 700 ma nel 800 dal califo Omar. D'altro canto è evidente che non è il fatto di possedere Gerusalemme a determinarne l'importanza, ma al contrario quello che giustifica il possesso di Gerusalemme da parte ebraica è solo una corretta condotta. Questo concetto, che vale anche e più in genere per tutta quella che chiamiamo la terra di Israele, è espresso tantissime volte nel Pentateuco. Il vero motivo per cui Dio consegna al popolo ebraico la terra non è né il nostro numero, anzi, anche se siamo sempre sopravvalutati, in realtà siamo un piccolissimo popolo, e nemmeno per il nostro valore, anche questo sopravvalutato. È solo il fatto che i precedenti detentori di quel luogo se ne erano resi indegni. Ma Gerusalemme deve essere ebraica. Il popolo ebraico, per la sua stessa natura, per l'aver accettato un ruolo di strumento della rivelazione divina, se ne è assunto l'onere, e quindi a questo popolo è imposta la responsabilità di incarnare questo messaggio divino, e questo può avvenire solo in quel posto che è deputato a ciò da Dio stesso. Il santuario costruito sul monte di Moria, il nome Moria viene interpretato come il luogo da cui la Ora'a, l'insegnamento, si diffonde nel mondo. E quindi dovere del popolo ebraico meritarsela e saperla mantenere. E questo non significa soltanto essere scrupolosi nell'esercizio dei sacrifici del culto, anzi, questo è vuoto se non è accompagnato da un corretto atteggiamento etico. Se Tzedek, giustizia, è uno dei nomi di Gerusalemme, giustizia deve essere la sua caratteristica, il suo vessillo. Tra l'altro, c'è stato anche un ebreo di nome Yehoshua Immanuel ben Yosef, altrimenti noto come Gesù, che diceva più o meno la stessa cosa, vero? Ai tempi di Davide ancora, lui stesso venne rimproverato per aver tralasciato un giusto comportamento e ammonito che questa condotta rischiava di far perdere Gerusalemme dal popolo ebraico, perché tradire la giustizia nella città della giustizia significa tradire chi ce l'ha data, chi ci ha dato Gerusalemme. È per questo che Isaia si duole, come è diventata una prostituta la città fedele. Ecco, questa distruzione paventata dai profeti arriverà non una, ma addirittura due volte. Ma Gerusalemme resta nel cuore di Israele, e non solo nel cuore, perché anche fisicamente gli ebrei non l'abbandonano mai, anche se ne vengono allontanati c'è sempre una presenza, e sicuramente non l'abbandonano spiritualmente. Questo attaccamento è ciò che ha fatto sì che ancora ai tempi moderni non potesse esistere un altro luogo che Gerusalemme come centro del mondo ebraico. Il motivo, dicono i maestri, per cui abbiamo assistito a due cadute di Gerusalemme è proprio il motivo per cui tuttora non abbiamo più il santuario, è il fatto che il popolo ebraico aveva mancato a due principi fondamentali: il ricordare che di tutti i doni elargiti da Dio il suo insegnamento è il dono maggiore, e ricordare che qualunque divisione tra fratelli, e siccome siamo tutti figli di un unico padre, siamo tutti fratelli, è priva di senso, è odio gratuito. E quindi questo rapporto con Gerusalemme continua e si sviluppa nei secoli anche a distanza geografica notevole. E ecco, fino al punto che i mistici arrivano a sostenere l'esistenza in cielo di una Gerusalemme superiore, che è al tempo stesso modello della Gerusalemme terrena e però creata a sua immagine e somiglianza. È la Gerusalemme del futuro, dell'era messianica, della salvezza finale, e quella che dal cielo dovrebbe calare a soppiantare le rovine di quella terrena. È interessante notare che anche nel mondo cristiano si parla di una Gerusalemme celeste, perfetta, abitata da spiriti eletti, ma invece nella concezione ebraica la Gerusalemme celeste non ha nessun valore se Dio non ristabilisce prima la sua presenza in quella terrena. Dice, è scritto nel trattato sui digiuni, nel Talmud: non entrerò nella Gerusalemme superiore finché non sarò entrato in quella inferiore. Il tempo è tiranno, vorrei arrivare verso la conclusione e dire quindi che è per questo che Israele si rivolge all'Eterno nelle sue preghiere chiedendogli: a Gerusalemme, tua città, ritorna con misericordia, risiedi in essa come hai promesso e ricostruiscila presto, ai nostri giorni, intendendo ovviamente il santuario. Ma attenzione, non è una richiesta, è un ricordare a Dio il suo impegno assunto con Davide e prima ancora con i patriarchi, con tutto Israele, col mondo intero fin dalla creazione del mondo, perché nella Torah, che è secondo la tradizione il piano divino per l'esistenza dell'universo, è previsto che il popolo ebraico risieda in terra di Israele e abbia in Gerusalemme il suo centro. E non potrebbe essere diversamente. Come abbiamo visto, Gerusalemme per sua natura dovrà essere sempre definita la gioia di tutta la terra, perché solo lì si potrà avverare, e siamo convinti si avvererà, l'immagine pacifica e idilliaca delineata dal profeta: nuovamente siederanno vecchi e vecchie per le vie di Gerusalemme, ognuno col suo bastone in mano per la tarda età, e le vie della città si riempiranno di bambini e bambine che giocano per via. Andate a Gerusalemme e vedrete, si sta realizzando.
Adesso vi chiedo domande, perché il soggetto è molto ampio, e non vergognare, chiedete tutto senza problemi, loro risponderanno. Cominciamo.
Quanti anni ho, questo sapete a parte.
Cosa fai stasera?
Mobile.
Sembra assunto. Nachson. Nachson. Israel Nachson.
Io sono una che sono stata a Gerusalemme, però ho visto come mai i musulmani proprio in Gerusalemme hanno le due moschee. Quella di Omar e l'altra, come si chiama?
Al-Aqsa.
Al-Aqsa.
Come mai?
Rispondi tu che ne hai parlato?
Nel vostro centro.
Dov'è il santuario?
Io sono, queste sono cose che non sono io le persone che puoi rispondere. Io vi ho parlato, vi ho detto che quando è stato costruito questo moscheo è l'Aqsa che ha più importanza, o mare, non so, magari uno per giorno friale, uno per giorni festivi, no? Scherzo. Non so perché, lo so, può essere una cosa che posso pensare adesso, perché nel 1099, l'aereo volgare è stato crollato l'Aqsa, hanno dovuto ricostruirlo, magari fino a quando hanno ricostruito hanno costruito questo, non lo so, davvero non lo so, un pensiero, non lo so. Lo so per sicuramente, lo so che mi sembra, non mi ricordo adesso, mi sembra che era il 1099, l'ho scritto qualche parte qua, non mi ricordo dove, comunque nel 1016 è crollato la kippa, così c'è
la
cupola del Guardasella, e comunque non lo so, magari lì c'è una risposta, non ho nessuna idea.
Beh, è vero che i musulmani sostengono che la moschea di Al-Aqsa, che letteralmente vuol dire l'ultima, è stato l'ultimo posto dove Muhammad si è fermato prima di salire in cielo con il suo cavallo. Mentre la cupola della roccia, quella impropriamente definita moschea di Omar, ma costruita dal califfo Omar, sarebbe eretta sul posto dove ancora sulla roccia si dovrebbe vedere l'impronta dello zoccolo del cavallo. In realtà noi sappiamo che quell'area era l'area dove c'era il santuario costruito da Salomone, poi distrutto dai babilonesi, ricostruito ai tempi di Ezra e Neemia e poi distrutto dai romani, e poi mai più ricostruito come santuario. Da lì poi non sono stati solo i musulmani che hanno costruito su quell'area, c'è stato un tentativo di costruire una chiesa cristiana ancora ai tempi dell'imperatore Giuliano l'Apostata, ma un terremoto ha fatto sì che gli operai, che erano pagani ancora e non cristiani, scappassero dicendo che costruire una chiesa lì era sicuramente una cosa blasfema. Io potrei essere quasi d'accordo, ma non è quello il motivo. E quindi, insomma, appropriarsi di quello che è il luogo scelto da Dio, direi che fa parte, se ci pensiamo, di una delle più antiche lotte dell'umanità. Secondo il Midrash, proprio...
Che cosa è il Midrash? Va bene.
Ho accennato prima, dicevo, la raccolta degli insegnamenti dei maestri nel metodo di esegesi, di analisi del testo, che però risale appunto agli insegnamenti dati da Dio a Mosè sul Monte Sinai, oralmente. Secondo il Midrash, il motivo del lite che ha portato Caino ad uccidere Abele poteva essere proprio un motivo di questo ordine, cioè l'ordine religioso: il santuario sarà mio o no sarà mio. E questo ci dice che questi motivi pseudo religiosi spesso sono la causa delle lotte tra fratelli.
Poi mi ha colpito molto dove avete costruito nelle terre, perché avete fertilizzato nella Creta. Voi mi ha colpito molto.
Noi come umanità, perché sì. Intanto anche altri stanno imparando come si fa.
Bene.
Altri.
Perché guardi, stasera ho rivisto tutta Gerusalemme. È una
città
molto significativa, è molto. E pubblica per me.
Altri, visto in fondo una mano alzata, c'era. Cioè, sì,
se è possibile alzarsi, magari così possiamo vedere.
Se possiamo vedere, no.
Non c'è nessuna domanda, è tutto così chiaro. Vabbè.
Ecco, qui, ecco, in mezzo c'è una mano alzata.
Buon compleanno.
Grazie. Ecco. Possiamo vedere, grazie.
Grazie.
Volevo capire una cosa, perché non mi era, cioè, non mi è chiaro una cosa. Funziona?
Sì.
No, volevo capire, dopo, cioè, dalla nascita dell'uomo che ha dichiarato, cioè, che ha creato, cioè, lo Stato Israele e l'altro Stato, cioè quello arabo, che poi di fatto non è mai
nato. Non è mai nato.
Se non ricordo male, c'era una zona, cioè di Gerusalemme, che era dichiarata zona a carattere internazionale. Ecco, cos'è successo poi dopo, nel senso che quella è stata poi invasa, cioè è stata presa dalla
Transgiordania.
Esatto. Quindi il fatto sono stati loro primi a rispettare il trattato internazionale.
Non l'hanno mai accettato, no?
Esatto, no. Quindi volevo capire, a questo punto, cioè io penso che il problema è che vanno anche riviste, cioè vanno anche, credo, garantita la libertà di culto a Gerusalemme, perché io ricordo, se non ricordo male, però magari consultatevi qualche, che addirittura quando fino al 67 era proibito ad andare al muro del pianto per gli ebrei a pregare, giusto, quindi voglio dire,
mentre oggi anche dai paesi arabi che non riconoscono Israele qualunque musulmano può andare alla moschea di Al-Aqsa.
Non solo, vorrei dirvi di più, fino al 1967 anche i cristiani non potevano fare niente, allora, non solo i non solo ebrei.
Il 30 luglio 1980 c'era la legge per libertà di culto a Gerusalemme.
Esatto, comunque, anzi, se bloccano qualcuno oggi a Gerusalemme di non andare a pregare in modo libero tutto questo monte che si chiama Moria, che ha parlato Rabino Richetti, e sono gli ebrei che non possono salire per non, tra due virgolette, non creare provocazione, allora preferiscono proibire a loro, che è più facile che proibire dei musulmani. I musulmani vanno quando vogliono e sono liberi, invece gli ebrei non possono salire su.
Infatti, appunto, ribadisco che questo concetto, secondo me, è fondamentale, perché, diciamo, in una città dove praticamente, secondo i dati, il 40% delle attività sono di culto, di religione, credo che sia fondamentale la libertà di culto, la libertà di religione sia fondamentale. Io credo che in tutti questi anni Israele ha garantito questo, cioè, a livello proprio assoluto, perché non c'è mai stato un problema di tornare a pregare mai.
Assolutamente giusto.
E spero che veramente, cioè anche perché scendere Gerusalemme dalla strada del popolo di Israele è una cosa veramente, credo, proprio impossibile.
Grazie.
E
qui.
Buonasera. Io volevo fare la domanda un po' globale e ricollegarmi con questi vostri discorsi. Si sente?
Sì, si sente.
Siccome la parte araba della Palestina, prima della fondazione di Stato, cioè dopo la fondazione di Stato di Israele, non ha ancora de facto, non è ancora de facto uno Stato. E quindi di conseguenza non c'è una condizione di pace. Secondo voi la pace è possibile a condizione se sarà risolta la questione con Gerusalemme e se sarà risolta la questione con fondazione di un altro Stato finalmente? Perché io spesso volentieri devo parlare con i miei amici italiani e dire no, guardate, i palestini non sono poveri, maltrattati, tutt'altro, andate ad Israele, guardate per favore come stanno le cose di fatto. Proprio domenica ho parlato di queste cose con una mia Amica. Ah, noi in Israele non andrei mai perché è uno stato di crisi.
I boicottaggi in atto,
cioè,
dell'università.
È un luogo comune. Io ho detto, no, Benedetta, vai a vedere come stanno le cose veramente, vai a leggere un po' la storia. E quindi, domanda è, se il processo di pace permetterà o costringerà di fondare un altro stato, sarà risolto anche di conseguenza il discorso di Gerusalemme?
Parla e casomai gli dico la mia dopo.
Vi dico, voglio dirvi davvero, di nuovo, io mi metto tanti vincoli di non parlare del mio opinione privato, privato, voglio parlare sui fatti. Il problema del pace in Israele è quasi come il problema del pace in mondo, non proprio in Israele. Il problema è del leader, non del popolo. Io ho tanti amici, propri arabi, che posso con loro fare pace più veloce come i miei vicini ebrei. Il problema è dei leader. E un piccolo esempio, quando era Arafat a Camp David con il presidente americano, con Barack, lui ha ricevuto tutte le sue richieste 98,2%. Una cosa, non 100%, non è riuscito, perché se lo riceve questo, vuol dire il secondo giorno si cancella lo Stato di Israele, era il diritto di ritorno, no? Di tutte le 40.000 arabi, milioni di arabi che sono fuori, entrare in Israele. Non fa nessun senso. E lui ha rifiutato e ha detto, io preferisco morire come shahid vuol dire per loro
martire
o sacro, no? Non so, kamikaze sacro, e non firmare nessun accordo con lui. Vuol dire che il problema non è quello, e questo è il problema. Non solo, io posso dirvi che sono israeliano, ho vissuto qualche anno prima che è stato fatto la pace con Egitto, è stato fatto alla fine del 1979, è stato realizzato nel 1982, 31 marzo 1982 era l'ultimo giorno che potevamo rimanere legalmente in questo posto che si chiama Yamit, era una città, una bellissima città che ha avuto il merito di essere anche il sindaco di questa città in questa epoca. È stato istituito a Egitto, una bellissima città, una delle più belle città che potete immaginare. Se andate oggi a vederla,
non c'è niente.
Niente. Proprio piangere. Niente. Se c'è, vi dico un'altra cosa. Non so se sapete, ma davvero, io parlo di fatti, non voglio parlare di mia opinione. Sapete che nessun arabo, musulmano, come volete chiamarlo, del tutto del Gaza, vuol dire da Gaza fino a Rafah, in arabo, o a Fia, come volete dire, non è cittadino Egitto? Non era mai? Per loro, primo del 1967, per andare a fare una visita medica a El Arish o Cairo, hanno dovuto chiedere un visto. Potete immaginare? Era lì. Quando noi eravamo a Yamit, eravamo i vicini del tutto della striscia di Gaza. Io a 2 di notte da solo ero dentro a Gaza, andato al mio meccanico, al mio tassista, mi ha detto, fate le mie cose, e sono tornato a casa, tornando da Tel Aviv a Yamit, passando Gaza, nessun problema. È tutto cominciato dopo di che oggi non entro anche, non con 3 tanchi. Vuol dire il problema delle pace non si comincia lì. Io non credo non credo che, che il problema è proprio Gerusalemme o non Gerusalemme. Il problema è molto semplice. Riconoscere che c'è un popolo che si chiama popolo ebraico, che nel 1948 è stato deciso dare a loro un paese che, dove proprio in questo posto che è motivilo, ma perché non è stato mai costruito nessun paese musulmano fino al 1948? Perché non nel 48? Loro adesso dicono vogliono fare, perché è stato fatto fino al 1967? Cosa è successo? Era loro mano, potevano fare tutte quelle che vogliono. Questa è la risposta. La mia risposta è una domanda, è un no. Poi capire questa domanda o rispondersi se stesso dove è la verità.
Ecco, a questo io vorrei aggiungere una parola. Io credo che il problema della pace nasca molto prima, nel senso che fin tanto che i soldi che l'Europa dà ai palestinesi vengono utilizzati per stampare libri di testo per le scuole, in cui il problema di aritmetica per la seconda elementare è: se io ho 10 israeliani da uccidere e ne faccio fuori 6, quanti me ne restano da sterminare? Finché i problemi sui libri di testo sono questi, con i nostri soldi dell'Europa, è difficile che si arrivi alla pace. Si arriva alla pace quando si capisce una cosa molto semplice. Vedete, noi parliamo di pace e siamo abituati a intenderla all'occidentale. Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me, facciamo la pace. Questo è un modo, secondo la mentalità medio orientale, per sentirci fregati tutti e due. Ma in ebraico, come in arabo, la parola pace è molto diversa. Shalom, salam, deriva dalla radice di completamento. Per fare la pace bisogna rendersi conto che questo significa non cedere qualche cosa, ma completarmi grazie all'altro e completare l'altro. Quando questo entrerà a far parte della mentalità dei capi, dei leaders, come diceva giustamente Rava Margarita, allora Gerusalemme o non Gerusalemme, la pace arriverà, e una volta che ci sarà, allora il problema Gerusalemme non esisterà più.
Oggi è di grande attualità ciò che sta accadendo in Iraq, drammatica attualità. Ora, il premier iracheno, Ahmadinejad,
ma
è un lapsus freudiano. Forse ci siamo sbagliati. Comunque, Iran. Il premier Ahmadinejad era ebreo.
Non ci risulta. Non risulta assolutamente.
Dico subito, no, non è possibile.
Non risulta, assolutamente.
E allora la domanda diventa...
No.
Grazie.
Buonasera.
Sente? Sì.
Intanto mi permetto di ringraziarvi per quello che ho potuto sentire. Io sono italiano, di nome faccio cristiano, e quindi si capisce anche qual è l'educazione che ho ricevuto. Ringrazio Nat perché mi...
Non è io dell'associazione.
L'associazione, ma io come riferimento a Nat, e quindi finalmente sono riuscito a partecipare a queste riunioni, spero che riuscissi ancora. Non sono mai stato in Israele, aggiungo purtroppo, e per gli studi che ho fatto Israele mi è sempre costato un sacco di discussioni con amici italiani, anche con qualche mio insegnante. Io mi sono avvicinato a Israele vincendo una borsa di studio sulle persecuzioni degli ebrei fin dal 1492 in Spagna, e poi io ho cominciato a studiare per una passione che è continuata. Un'osservazione e una domanda. L'osservazione è, sentendo quello che ho sentito poco fa, mi va detto poco fa, è che forse non è una cosa molto moderata, ma è quello che penso, io ritengo che l'ONU andrebbe chiuso, semplicemente perché, è un'opinione, non pretendo sia condivisa, semplicemente perché l'ONU, che ha evitato pochissimi conflitti da quando è nato, pochissimi, ha persino permesso a una persona come Arafat di essere un invitato, un osservatore all'ONU, ed era il rappresentante dell'OLP che aveva nel suo statuto uno dei punti che era la distruzione dello Stato di Israele, che invece a tutti gli effetti era ed è uno Stato membro dell'ONU.
E c'è entrato con la pistola, ricordo.
Ecco, già questa contraddizione, per quanto mi riguarda, certifica e conferma l'opinione che ho dato io sull'ONU. La domanda è questa: come cristiano ritengo Gerusalemme la mia città santa, però all'inizio di questa serata ho sentito che lo è sacra per gli ebrei, non lo è per i musulmani, e ho sentito la spiegazione e mi è piaciuta molto. Ho sentito, ma per capire se ho capito effettivamente bene, che non lo sarebbe per i cristiani. Ecco, io volevo approfondire questo passaggio se era possibile. Grazie.
No, ho detto io, mi ha detto che ci sono dei luoghi sacri per i cristiani, ma non come terra santa per i cristiani. I cristiani o tutti quelli che credono sulla Bibbia o col profeta, eccetera, certamente che gli è scritto più di una volta che questa terra è promessa, terra santa, eccetera, ma ha detto come religioso, come religione, per i cristiani la terra, non i abbiamenti, non i luoghi, la terra stessa non è santa per i cristiani.
Sì, e io ho aggiunto che per la Chiesa è più santa Roma, certo. E molte vicende della vita terrena di Gesù si svolgono a Gerusalemme, eccetera, ma perché? Perché era il luogo santo dell'ebraismo, ovviamente, perché Gesù, ricordiamocelo, che ne dicesse Arafat, Gesù era un ebreo, non un palestinese, come ha detto lui facendo gli auguri per Natale.
No, un'altra cosa voglio dire, ricordarvi che ci sono luoghi o posti in Israele che sono più sacri che non per cristiani, per esempio sul fiume di Giordano dove è passato, eccetera, altro, vuol dire, io non critico e non la metto, solo, ho parlato di fatti, no? È solo è tutto lì.
Buonasera, intanto mi scuso perché da Bassano arrivare fino a Pordenone non si è arrivato. Io non mi metto scusa. Ecco, quindi se avete già parlato, io credo risposta mi va bene. Però quello che volevo capire, no? Perché noi non lo sappiamo, esiste una grande differenza, secondo me, tra antisemitismo e antisemitismo, noi sappiamo di cos'è la differenza. Però viene usata all'esterno per far confusione e per dire che sono degli antisionisti, in realtà sono degli antisemiti. Cito il nome però per nome Giorgio Latimo, no? Io credo sia un antisemita di più specie. Mi fa specie che data l'era il lunedì che sempre ci sarò, ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso.
Right.
Ecco, no, nel senso che noi siamo dei patrioti veneti, tanto per dire, per non nasconderci, siamo andati nelle campanile, eccetera, eccetera. Io sono andato anche lì, tipo, salutavo con volontario, i nostri amici sono andati in Israele, difendiamo con la nostra radio le posizioni di Israele, naturalmente di Israele capitale, eccetera. Non è assolutamente delle ovvietà che a volte non ci viene neanche da porre in discussione. siamo effettivamente sotto pressione perché ci considerano aggressivi in tribù, ci considerano sporchi, bastardi, ebrei, eccetera, eccetera, anche se poi siamo, non lo siamo, ma dal punto di vista religioso. Però la difesa dello Stato di Israele e gli esempi dello Stato di Israele, per noi, come patrioti veneti, è un esempio che va seguito. Adesso è inutile che stiamo qui a verificare ulteriormente, eccetera. Pensiamo che la morte dello Stato di Israele significa la fine della pace, questo messa in maniera aggressa, se vogliamo, no? Perché finché esiste lo Stato di Israele, in prima linea difende la libertà di tutti noi, e questo va riconosciuto allo Stato di Israele. Noi lo riconosciamo e ringraziamo per l'ennesima volta lo Stato di Israele e il fatto che esista.
Beh, guardi, allora la posso rassicurare subito, Israele non cesserà mai di esistere, quindi in qualche modo ce lo
facciamo. Vorrei aggiungere, quando si parla dell'antisemismo, il nuovo antisemismo è oggi anti-israelismo, e quelli che la loro religione è terrorismo, loro usano ebrei o israeliani solo come scusa, perché altrimenti come potete per esempio spiegare che sono andato a bombardare a Thailandia o lì erano lì delle grotte con Buddha di 2000 anni,
Pakistan,
il nome del Shia, Shahid, cosa c'entra lì a Pakistan e gli ebrei, o quando un altro posto, per esempio questo aereo che è stato fatto cadere a Irlanda con tantissimi morti, o questo Achille Lauro, questa nave, eccetera. Se qualcuno prende per sé la sua idolatria, il suo signore per se stesso, il terrorismo come religione, e questo e non è contro i ebrei, è questo l'umanità. Io voglio dirvi una cosa al favore del Corano. Noi tutti sentiamo tantissime volte che parlano nelle moschee, essere shahid, essere santo, ti aspettano su 72 vergine, a essere kamikaze, eccetera, eccetera. Io voglio dirvi tutti bugia. Non c'è nessun posto a tutte le Coran, dall'inizio fino alla fine, dove si dice le Coran si parla di uccidere o essere kamikaze. E sono bugie. Non è vero. E lì e comincia, quando le usano la forza della religione con bugie, soprattutto nelle moschee e soprattutto contro minori di 14 anni, di 13 anni, di 15 anni o ignoranti che non sanno leggere da solo e loro dicono guarda è scritto qua così, ma non è vero, non potete trovare anche non una lettera del tutto la Corano, dall'inizio fino alla fine, dove si parla di essere, è tutto bugia, di essere kamikaze, di essere shahid. Sono tutti immaginazione che quelli che vogliono accendere questo fuoco hanno trovato, non esiste.
E anzi, nel Corano c'è anche una frase, non mi ricordo, no, non posso citare esattamente la sura perché non lo so, in cui Muhammad dice che Dio gli ha detto e al popolo del libro, che è un appellativo per il popolo ebraico, di in verità noi vi riporteremo alla vostra terra in schiere.
Ma posso aggiungere una cosa, se mi permetti, ebraismo italiano, io parlo come una della comunità ebraica italiana, non è contro Islam, contro fondamentalismo islamico, che bisogna essere distinguere le due cose, cioè a volte io
mi ha detto prima che il mio migliore amico a Trieste è il capo del
no, perché
un'ottima persona, sono felicissimo anch'io.
Bisogna dire una cosa, che a volte mi rivolgo nome persona, dicono, io ho scritto il libro contro l'Islam, aiutate, detto, noi non siamo contro nessuno, noi vogliamo vivere tranquilli qua e là, e punto. E noi difendiamo Israele, noi, cioè Israele sta difendendo, Israele italiano sta difendendo per le sue diritto religioso, che grazie a Dio, io penso che questo governo è uno dei pochi governi che era molto amico.
Questo è politica, lascia politica, lascia perdere. Non vogliamo entrare in politica.
Non è politica, non sono della
non importa, però... non importa, non si parla politica.
Sì, va bene. Se Robino dice...
Se sono parole molto sagge. Io vorrei spostare la cosa sotto il profilo della fede. Penso che sia la cosa più si è detto ma noi dobbiamo pensare qua qual è il disegno di Dio e di fronte a questo io che sono evangelico dico dobbiamo ascoltarci, dobbiamo sempre parlare, abbiamo tutti quanti i nostri leader. Questi leader sono persone che naturalmente fanno il loro gioco, non faranno mai il nostro gioco. Pertanto noi che abbiamo fondamenti uguali dobbiamo parlarci, parlarci e ritrovare quell'umanità, quel discorso di pace che ce l'abbiamo tanto nella lingua e lo diciamo troppe volte, pace, ma poi nel quotidiano
cosa facciamo?
Io evangelico, tu ebreo, tu cattolico, tu musulmano, cosa facciamo? Ricordiamoci che Dio per noi ha un qualcosa.
Sì, sì, magari per davvero io sono ancora a fare la strada fino a Trieste e voglio magari concludere. Voglio dirvi che sono d'accordo al 100%, non c'è niente che può cambiare il dialogo e la comunicazione. Da noi si, nella preghiera del giorno per giorno, ogni giorno, 365 giorni all'anno, diremo un motar ha'adam min ha'beima ain ki hakol havel. L'unica è non c'è nessun vantaggio dell'uomo dagli animali, solo che la possibilità di comunicare, e se noi non usiamo questo siamo animali, e questo è vero. Quando non si parla guerra, guerra è un modo, ultima cosa che deve fare al mondo perché diventa proprio animale. Non esiste una guerra che può essere una guerra pura, non esiste. Sempre ci sono vittime non innocenti, sempre. Ecco perché guerra deve essere l'ultima cosa. Comunque voglio dirvi che tutti quelli che credono, sono le profete eccetera, che parliamo, voglio ricordarvi, di 3000 anni fa è stato scritto, non parliamo di quanto ieri o il... o mille anni fa, 200 anni fa, parliamo di 3000 anni fa, il profeta Isaia, che per noi abbiamo parlato di Gerusalemme, eccetera, con nome che si capisce che è Gerusalemme, ma adesso voglio solo, per concludere, portare tre versetti che sono proprio il nome di Gerusalemme. Il profeta Isaia dice in capitolo 2, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, מגר פרמו דואטי, או איזה מראה פה, רבינו ריקטי נטליאנו.
שזה גופי פרופטה.
הדבר...
La visione che ha avuto Isaia, figlio di Amoz, sulla Giudea e su Gerusalemme.
È Gerusalemme, vuol dire proprio Gerusalemme, non è Shalem, non è Luz, non è Zet, Gerusalemme, 3000 anni fa. Allora, noi saltiamo un versetto, non ricordiamo, ma ve'alchu amim rabim ve'amru lechu ve'nale el ha'ashem,
andranno molte genti e diranno orsù saliamo al monte di Dio.
Molto popolo, amin.
Genti.
Sì, ma vuol dire che tutto sì, il popolo, tutto il mondo.
Sì, sì.
Dove è il Bet Elokei Yaakov?
Alla casa del Dio di Giacobbe.
Vuol dire il padre di Gerusalemme, casa di Giacobbe. Veorenu midrachav venelcha beorchotav,
che ci insegni le sue vie e noi procediamo per i suoi sentieri.
Che mi Zion tenze Torah udvar Hashem mi Yerushalayim,
perché da Sion uscirà l'insegnamento e la parola del Signore da Gerusalemme.
Da Gerusalemme. E l'ultimo versetto, numero 4, sempre capitolo 2. ושפר בין הגויים וחיטטו חרבותם לעיתים
trasformeranno le loro spade in vomeri
וחניתותיהם למזמרות
e le loro lance in erbici.
לא יישא גוי אל גוי חרב,
nazione non alzerà contro nazione la spada,
ולא ילמדו עוד מלחמה,
e non impareranno più la guerra.
בית יעקב לכו ונלכה באור השם,
casa di Giacobbe or su andiamo nella luce del Signore.
Grazie.
O comunque cosa si aspetta per ricostruire il tempio.
No, ti do, in questo caso ti do una risposta secondo la religione ebraica proprio, anche se non è una lezione in ebraismo, è proibito per noi costruire il terzo tempio o il più grande o come
il santuario, sì.
Il santuario sarà fatto solo quando verrà Messia.
Comunicazione, chi interessato di avere comunicazione con l'Associazione Italia e Israele può essere simpatizzante o vicinare di più, rivolgetevi al nostro segretario Stefano Bombay con il vostro email o il numero di telefono e così. Secondo comunicazione, 27 questo mese alle 8 in questa sala sarà lo scrittore storico Claudio Porcelli che parlerà di Israele, storia con Cinci, con le sue vendita di libri con 20% di sconto. E alle 8 e 27 se volete fare ricordare la casa di Stefano. Un'altra cosa, ultima, l'associazione Italia risponda, non esitare a fare l'associazione cultuale. E nessun partito, nessun parte non è dietro di noi. Siamo gente che è stata costruita da destra a sinistra, questi cristiani, i ebrei e c'è un arabo, per cui benvenuti.